Bene, abbiamo la nostra parola di Dio aperta e ritorneremo al nostro continuo parlare su questo argomento di importanza basilare. Siamo ancora in 1 Pietro capitolo 4 verso 14, parlando dello Spirito Santo. La volta scorsa abbiamo parlato su perché dovrei ricercare lo Spirito Santo. Mi chiedo se qualcuno di voi ha avuto gioia nel cercare lo Spirito Santo questa settimana, o se siete stati troppo occupati, o forse pensate di farlo quest'altra prossima settimana. Vi ricordo che abbiamo parlato di 7 diversi aspetti sul perché cercare lo Spirito Santo, e se desiderate potete riascoltare il messaggio, l'insegnamento biblico e anche i punti della parola di Dio, affinché possiamo non basarci su opinione o su rivelazioni personali, ma ci basiamo sulla rivelata parola di Dio, che prendiamo molto seriamente. Oggi ritorneremo in 1 Pietro 4:14 per riaffermare che lo Spirito di Dio è importante, ma direi anche basilare. Lo Spirito di gloria, lo Spirito di Dio riposa su di voi. 1 Pietro 4:14. Riposa su di voi. Ma prima di arrivare e riposare, come io posso cercare lo Spirito Santo? Qual è la mio atteggiamento, la mia posizione anche? Qualcuno potrebbe pensare che è importante la posizione, in ginocchio, all'impiedi, seduto. Vi dico una cosa, che posizione ci avevano nel giorno della Pentecoste? Sì, è scritto nella Bibbia, non vi ricordate, ma c'era una posizione che loro hanno assunto. Qual era? Erano di pari consentimento, ma c'era una posizione, una postura fisica. Erano in piedi? No. In ginocchio? No. Dice, ci rimane seduti. E si posò su ognuno di loro dove essi erano seduti. Sembra strano, ma giusto per dire. Non significa che solo seduti si riceve, o solo all'impiedi, o anche in ginocchio. Ma la cosa importante è che Gesù aveva ordinato loro di rimanere ed erano in un accordo. Abbiamo finito adesso di cantare che quando lo Spirito Santo, la Pentecoste, si rinnova, la Chiesa è unita, e loro erano uniti, ed erano uniti non solo il giorno della Pentecoste, ma anche nei giorni a venire. Significa che quando Gesù gli disse andate a Gerusalemme e aspettate, dovete avere pazienza, pazientare. E poi un'altra cosa molto importante, erano insieme ed erano nello stesso luogo e non dicevano io non posso venire, pregate per me. No, erano tutti insieme ed erano circa 120 e lasciarono ogni altra cosa. Sicuramente avevano tante altre cose che erano state forse trascurate, ma compresero questo richiamo ad un'emergenza spirituale, perché Gesù aveva detto io vi lascio, ma verrà un altro dello stesso, diciamo, la stessa pasta, diciamo noi, della stessa, diciamo, razza. Quale razza? Razza divina, razza celeste, razza, diciamo, che ha a che fare con non una materia umana, ma spirituale. Bene, se lo Spirito di gloria di Dio rimane su noi, è molto importante capire che il nostro cuore deve cercarlo, e questa è la parola chiave in questa mattina, ardentemente. Ardentemente, non focosamente. Ardentemente. Che significa ardentemente? Con tutto il cuore, con tutta la passione, con tutta la convinzione mentale, spirituale e anche fisica. Questo è importante. Quando c'è l'ardore, coinvolge tutta la nostra persona. Ecco perché loro erano lì fisicamente, spiritualmente e anche intelligentemente. Quando trascuriamo una di queste tre cose, la nostra persona soffre. Infatti Geremia 29:13 dice così: voi mi cercherete e mi troverete. Bello, eh? Se c'era un punto lì, basta dire: Signore, io ti cerco, e noi troviamo Dio. Ma poi dice: perché mi troverete? È riferito al fatto che mi cercherete con tutto il vostro cuore. Ardentemente significa metterci il cuore. Signore, io voglio che il tuo spirito riposi su di me. Chiesa, vi incoraggio a cercare la presenza dello Spirito Santo, ma non solo con il cantico, non solo con l'intenzione, ma con tutto il cuore. Quando il cuore è coinvolto, fratelli, siamo disposti a fare pure le pazzie. Ricordo un amico mio che aveva una sua ragazza fidanzata a 4 ore di distanza, andava, si faceva vedere, prendeva un caffè insieme e poi ritornava, andava da un posto all'altro nel deserto della California e del Nevada, e non aveva una bella macchina, aveva una caccamella. Sapete cos'è la caccamella? Di quelle macchine che devi viaggiare più per fede che per tranquillità, e non c'era neanche aria condizionata. Però l'amore, l'amore, quando c'è il cuore, diventiamo un po' mattarelli. Sto guardando per vedere se trovo qualche mattarello qui. Uno che è cotto, eh? Uno che è disposto a fare le pazzie. Quei sentimenti sono nel nostro cuore per Adamo ed Eva, raccomando. E ditelo un amen, per favore. Amen. Però quando noi trasferiamo questi sentimenti, che ormai siamo arrivati a capirli, anche a sperimentarli, noi lo possiamo fare questo con il Signore, o è soltanto una relazione umana? Questi sentimenti di gioia, di affetto, di cuore, hanno a che fare anche tra noi e Dio nella presenza dello Spirito Santo, oppure solo tra moglie e marito, diciamo, tra fidanzatini, con le virgolette? Io credo che dobbiamo capire che questi esempi della natura sono lì per illustrarci una realtà spirituale che va al di là. Non per niente l'amore da fileo va a agapeo, proprio perché l'amore di Dio verso di noi è quello nostro verso Lui. Noi possiamo amarlo in un certo limite, Lui ci ama di un limite infinito, ma l'idea è che questi cuori si uniscono, e quando noi cerchiamo il Signore con tutto il nostro cuore, lo Spirito Santo discende. Lui si fa trovare. Quanti di noi abbiamo bisogno di trovare Dio quando lo cerchiamo? Io voglio che lo Spirito Santo mi risponda, io desidero, ho bisogno di Lui. Quando lo cerco con tutto il cuore, quando inizi a fare delle cose che... Ma che stai facendo? Sto cercando Dio con tutto il mio cuore. Non mi do pace, non mi do tranquillità. Guardo se ho ricevuto un messaggio, guardo se c'è qualcosa, mi chiama, devo andare, ciao, e sì, ci appartiamo nell'angolino per parlare. Perché non questa premura quando noi parliamo di appartarci con il Signore? E quando ci appartiamo e chiudiamo anche la nostra cameretta, come Gesù ci dice, facciamo orazione al Padre nostro, Egli ci risponde. Quella è anche una maniera per dirci: noi possiamo cercare lo Spirito Santo. Gesù insegnò questo principio di appartarci. Tu non puoi essere intimo davanti a tutti. Tu non puoi essere intimo come puoi essere intimo marito e moglie in una stanza da letto. Ci siamo? Lo faresti davanti a tutti? Portate il letto qua? No, non si fa così. Così anche con Dio, noi dobbiamo imparare la nostra intimità con il Signore, perché certe cose sono esclusivamente da essere fatte in una maniera personale davanti al Signore. Noi possiamo, oggi parlavamo anche in classe, piangere o anche ridere, o anche esultare, o implorare, o invocare, o anche contemplare, abbiamo detto, la bellezza del Signore. Tutto questo avviene quando noi cerchiamo Dio con tutto il nostro cuore. Giovanni 3,5 dice: io vi dico che a meno che uno non è nato di acqua e di spirito, non può entrare nel regno di Dio. Noi, per lo Spirito Santo, allora iniziamo ardentemente a cercarlo con il cuore e poi tutto un tratto capiamo che c'è un rinnovamento, una rinascita spirituale. Romani 8,13 ci dice un'altra cosa. Quando noi lo cerchiamo ardentemente, dice che lo Spirito Santo inizia ad aiutarci a fare morire le opere del nostro corpo. Andiamo in Romani, perché se vivete secondo la carne, voi morrete. Ma se mediante lo Spirito, ci vuole la forza dello Spirito Santo, fate morire le opere del corpo, voi vivrete. C'è poco da fare. O vive uno e muore un altro, o viceversa. E Paolo sta dicendo: voi dovete vivere per lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo ci fa vivere. Infatti, la nostra vita inizia quando noi iniziamo a dire: Gesù è il Signore. Dove? 1 Corinti 12,3. Nessuno può dire che Gesù è il Signore se non per lo Spirito di Dio. E Romani 8,13 ci dice non solo di far morire e di far, diciamo, allontanare le opere del corpo e dichiarare che Gesù è il Signore, ma ci fa anche capire l'importanza di quello che dice in 2 Tessalonicesi 2,13, che c'è un atto di santificazione senza la quale certamente nessuno vedrà il Signore. Leggiamo 2 Tessalonicesi, capitolo 2, verso 13. Ma noi dobbiamo sempre ringraziare Dio per voi, fratelli, amati dal Signore, perché Dio fin dal principio, dalla nuova nascita, vi ha eletti a salvezza mediante la santificazione dello Spirito e la fede nella verità. Sono persone che credono che loro possono diventare santi facendo certe cose o non facendo certe cose. No, inizia nell'opera dello Spirito Santo che ci permette di essere santificati nella fede e nella verità. Andiamo al prossimo verso di Ebrei, capitolo 12, verso 14, che dice che siamo sì santificati, senza la quale nessuno vedrà il Signore. Allora lo Spirito Santo viene, ci convince, poi ci santifica, ci fa dichiarare che Gesù è il Signore e allo stesso tempo ci purifica, ci apparta per Lui. Questa è la santificazione dello Spirito Santo. Ma è importante anche capire come quando lo Spirito Santo inizia a dimorare in noi, a rimanere, a riposare, come dice Pietro, c'è un altro bellissimo aspetto che nell'ardore della nostra ricerca verso lo Spirito Santo dice che c'è una saggezza particolare che viene su questi ripieni di Spirito Santo. Efesi capitolo 1 verso 17. Lo leggiamo insieme: affinché il Dio del nostro Signore Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia uno spirito di... Diciamolo insieme. A chi lo dice? Ai fratelli e sorelle che sono in Efesi. Vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione perché possiate conoscerlo pienamente. Perché questo pienamente? Perché quando noi iniziamo a conoscere Gesù, lo iniziamo non perché Lui viene conosciuto come se Lui è diviso a parti, no. Ma noi conosciamo in parte Lui e poi pian piano iniziamo a conoscere sempre di più Lui. È come una relazione tra due amici o anche tra marito e moglie. Chi mi può dire che dopo 20 anni di matrimonio tu conosci tua moglie o tuo marito nello stesso modo come tu lo conoscevi il giorno del matrimonio? Dici: no, allora ero cieco, ora ci vedo. Non è questo quello che voglio dire. Non è questo. Noi con lo spirito di saggezza impariamo a conoscere meglio e pienamente. I nostri occhi sono ancora offuscati, sebbene in parte per lo Spirito di Dio conosciamo Gesù, ma più lo Spirito di Dio riposa su di noi, questo Spirito chiamato di saggezza, e più ci fa capire quanto è bello conoscerlo pienamente. Io lo conosco, sai, è 30 anni che sto con lui, io lo conosco da 30 anni, io l'ho conosciuto ieri, mi ha fatto una bella impressione, fratello, io lo conosco da 30 anni. Signore, aiutaci a conoscere Gesù pienamente. La nostra vita senza di Lui e senza il ministero dello Spirito Santo sarà piena di tante ideologie, a volte anche delle sciocchezze, delle stupidità, e c'è tanto tanto bisogno di quello che noi chiamiamo lo spirito di sapienza. Oggigiorno vi sono tanti che, pur parlando della verità, e ne abbiamo toccato anche nella scuola domenicale, non sanno distinguere con la saggezza quando è tempo di dire una cosa e quando è meglio aspettare di dire quella cosa, anche se è una verità. Come si dice e quando si dice, non perché è la verità. La verità deve essere detta con grazia, trasferita con gioia, e deve portare edificazione o trasformazione. Ma c'è una verità che noi possiamo dire e disturbare tante altre persone. E poter dire anche a quelli che sono in qualche maniera nell'idolatria, nel peccato, e piuttosto che attirarli a Cristo, li allontaniamo da Cristo. Ma noi gli abbiamo detto la verità, io gli dico la verità. Lo spirito di saggezza ci fa conoscere come Gesù ci indica di parlare e come parlare e quando parlare. Io ho bisogno dello Spirito Santo. Perciò lo voglio, siccome parlo sempre, lo voglio ardentemente chiedere, Spirito Santo, vieni sulla mia vita. Quanti di voi usate la bocca di tanto in tanto? Eh? Tutti? Pure? Tutti quanti? No, perché per ora non la state usando. Oh, siete mai morso la lingua? Sì, ma lo avete fatto non apposta. Non lo voglio fare perché non è bello, ma a volte abbiamo bisogno di farla apposta, cioè di prendere la lingua all'interno della nostra bocca e morderla, quando realizziamo che, pur aver detto la verità, non l'abbiamo detta al momento opportuno, perché non abbiamo usato saggezza. Lo potete dire saggezza? Gloria a Dio. Primo Corinti 12:7. Un'altra bellissima cosa, quando noi lo cerchiamo ardentemente. Non mi voglio dilungare su come il popolo di Corinto lo riceveva, ma dice così, che attraverso lo Spirito Santo ad ognuno è data la manifestazione dello Spirito per il bene comune. Ci sono alcuni che vogliono lo Spirito Santo e l'unzione, la potenza e la forza e questo e quello e quell'altro, lingue, ma non per il bene comune. E lo Spirito Santo non viene lì a distribuire i suoi doni come lui vuole per il nostro bene, ma per il bene comune. Nella mente dello Spirito Santo c'è sempre l'idea di utilizzarci non per noi stessi, ma per gli altri, o qualcosa che porta bene all'uno e all'altro, il bene comune. Nessun bene senza lo Spirito Santo può mai essere apportato alla comunità, alla chiesa, all'adunanza, all'assemblea. Infatti Filippesi 2:21 dice, era Paolo che scrive ai Filippesi, che a Roma non riusciva a trovare delle persone e non avevano questo interesse, ognuno pensava al proprio interesse, dice così in Filippesi 2:21. Però ho ritenuto che c'è uno che c'ha uno spirito di sapienza e che è altruista, e che era Timoteo, e poi anche Epafrodito. Lo stiamo studiando il giovedì sera. Perché? Perché capiscono che lo Spirito Santo si usa di noi con l'utilizzo dei carismi per il bene di tutta la Chiesa. La amiamo la nostra Chiesa? La amiamo l'opera di Dio? Amiamo Cristo Gesù? Amiamo quelli che anche non vediamo ma avvertiamo sono figliuoli di Dio per il sangue prezioso di Gesù? Ma c'è un'ultima bella cosa che lo Spirito Santo non ha fatto ancora, ma io credo che lo farà. Sapete cos'è? È scritto proprio qui in Romani 8:11, dice che se lo spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita, presente, abita in voi. Attenzione, sottolineiamo, presente, abita in voi. Colui che ha risuscitato Cristo dai morti, che è lo Spirito Santo, adesso plurale, adesso futuro, vivificherà anche i vostri corpi mortali per mezzo del suo spirito che abita in voi. Vi offro una polizza per la vostra morte. Sapete che dicono che c'è l'assicurazione della vita? Non esiste, significa che quando muore quell'assicurazione qualcuno la riscatta a chi l'avete lasciato. Quello che la Bibbia ci dà è un'assicurazione di vera vita. Oggi noi chiediamo allo Spirito di Dio ardentemente di abitare in noi, di riposare in noi. E io ti posso assicurare che il giorno in cui i nostri occhi si chiudono, o per malattia, o per morte naturale, o per incidente stradale, o un incidente aereo, dici noi non ci crediamo a queste cose, ma che dai. Noi siamo del Signore se viviamo e se moriamo siamo del Signore. Tu sei oggi ripieno? Domani morrai? Non devi avere paura. Perché lo Spirito Santo che viene oggi ti dà una forza di credere che anche se domani i tuoi occhi si chiudono per qualsiasi ragione, è lo stesso Spirito che ha risuscitato Cristo Gesù dai morti. Renderà vivo il tuo corpo mortale, cioè Dio avrà per mezzo della potenza dello Spirito Santo la possibilità di trasformare, lui trasforma da corruttibile a incorruttibile, riprende anche quelle che sono le spoglie o le polvere, le cenere, ma lo Spirito Santo che fa? Farà un schioccar di dita e tu sarai di nuovo non solo rimesso in vita con quel vecchio corpo puzzolente che noi tutti abbiamo nella nostra tomba, saremo tutti belli, sani, puliti, docciati, sbarbati, puliti, truccati e benedetti nella gloria di Dio. Il tuo corpo sarà bello nella natura dello Spirito Santo. Perché ti ha accompagnato la presenza dello Spirito Santo. Ora, se questa per la vita e anche per la morte e la nostra resurrezione fa parte di quanto sia importante la persona e l'opera dello Spirito Santo in noi, perché dobbiamo in qualche maniera lasciare che le cose vanno così per molto molto tempo, pensando che, vediamo in qualche maniera, vediamo se è importante. Io non voglio spendere neanche un altro minuto, un altro giorno della mia vita senza ricercare lo Spirito Santo. Ma come? Con tutto il cuore, ardentemente. Senza lo Spirito Santo, una lista di negativi che voglio fare. Perché finora abbiamo parlato di quello che lo Spirito Santo fa e come noi ricerchiamo. Ma attenzione, senza lo Spirito Santo, lo dico con la lista negativa, non c'è nuova nascita. Tu sei ed io sono, siamo morti nei nostri falli. E lo Spirito Santo, non c'è confessione della nostra bocca e del nostro cuore, della nostra mente, che Cristo è il Signore. Senza lo Spirito Santo non c'è vittoria sul peccato. Il peccato ci rende prigionieri. Non c'è progresso nella santificazione. Non c'è saggezza spirituale, non c'è l'utilizzo dei doni spirituali e non c'è neanche la risurrezione dei morti. Non lo dico io, fratelli, lo dice la parola. Perché io voglio ancora aspettare senza entrare in una piena ricerca di cuore che dice Spirito Santo, ho bisogno di te. Giovanni 14, 16 dice così, e questo ci fa capire quanto sia importante ricercare la persona dello Spirito Santo. Io chiederò il Padre ed egli vi darà un altro consolatore, un altro intercessore, un altro avvocato. E poi mi piace, attenzione, non è soltanto una promessa che Gesù fa, ma guardate cosa dice alla fine di questo verso, guardatelo bene, perché questa persona, il Paracleto, il Consolatore, sia con voi presente fin quando scade. No! Lo Spirito Santo vuole riposare con te, vuole vivere con te, vuole morire con te, vuole risuscitare il tuo corpo con te. Questa è l'opera dello Spirito Santo, che sia sempre con te. Noi viviamo nel tempo della grazia, fratelli, ed è un onore, un privilegio. Non lasciamoci sfuggire. I nostri primi che desiderano, Signore, non togliermi lo Spirito Santo, diceva il salmista, e altri, investici con lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo veniva, si avventava nell'Antico Testamento, poi si ritirava, poi ritornava. Non era un popolo privilegiato, perché non erano sotto la grazia, erano sotto la legge, e ogni volta che il peccato li coglieva, la legge li condannava. Avevano bisogno di entrare a ripristinare la loro relazione con Dio, avevano bisogno di un sacerdote. Anche noi ce l'abbiamo, e il suo nome è Cristo Gesù, perché lui ha già sacrificato se stesso, il sacrificio più nobile, quello di dare la sua vita per noi. Signore, noi dobbiamo tutto a te. Perché dobbiamo cercarlo ardentemente, con tutto il cuore? Perché qualcuno potrebbe dire, aspetta, ma io so che lo Spirito Santo è su di noi ed è con il credente, perciò una volta che siamo credenti, automaticamente lo Spirito Santo è con noi. È vero, Romani 8:9 dice che se uno non ha lo Spirito di Cristo non gli appartiene. Contrariamente diremo, se uno ha lo Spirito di Cristo gli appartiene. Allora se io appartengo a Cristo e sento che Cristo appartiene a me, vuol dire sinceramente che lo Spirito di Cristo è su di me e si tratta dello Spirito Santo. E finora ci siamo. Poi vorrei richiamare all'attenzione e fare un esempio parallelo tra lo Spirito Santo e la fede. Gesù dice che cosa? In Matteo capitolo 6 verso 30 disse in qualche maniera che qualcosa non era riuscito. Perché? Perché li chiama gente di poca fede. La fede significa che può essere poca e può essere molta, e vi lascio immaginare cosa succede quando c'è poca fede e quando c'è molta fede. Significa che la fede non è un solo bottiglia, ma è un ammonto che continua a crescere in noi. Ora dice, fratello, ma la fede è fede, lo Spirito Santo è Spirito Santo. Non è che lo Spirito Santo si spezzetta a poco alla volta e dice oggi un po' della mia persona viene su di te e poi devi chiederne ancora. Aspetta, guardiamo questo punto, il punto di Efesi 5:18 che Paolo dice ancora una volta alla chiesa di Efeso, che dice non ubriacatevi. Quanti di voi vi ubriacate? Perfetto, ci siamo. Nella cultura italiana non c'è problema, ma vi posso assicurare che se il vino viene controllato o qualsiasi altra bevanda può andare, ma quando il vino ci controlla non va più bene. Ditemi quello che volete, ma questo è il simbolo della cena del Signore, non è vero. È il simbolo del sangue di Cristo Gesù. Ma quando noi non lo beviamo in quel contesto, un poco di vino, dice Paolo, fa bene al tuo stomaco per le tue frequenti infermità. Ma se sta bene, non hai neanche bisogno di vino. Se era in America c'era un amen di quello favoloso. Però Paolo dice: non ubriacatevi, non siate brilli, perché il vino porta alla... Che significa? Ti fa perdere il cervello, bravo. Eh? Sì, si tolgono i freni. Uno comincia a perdere. È vero che fratello Toppi insegnava che Dio ha pietà dei bambini, degli anziani, degli ubriachi e dei pentecostali. Eh sì. Ma il Dio ci dia grazia di capire che Paolo sta dicendo: invece di bere un po' troppo, ubriacatevi della potenza dello Spirito Santo. Ubriacatevi, sì, non ubriacatevi di vino, ma automaticamente, sottinteso, dice: ubriacatevi dello Spirito Santo. Ecco perché lo devi ricercare ardentemente, con tutto il tuo cuore. Proprio lo devi desiderare. Devi essere pieno e ricolmo. C'è l'idea del traboccamento. Questo traboccare ha a che fare anche molta similitudine con l'esperienza del battesimo dello Spirito Santo. Sì, ricolmo di Spirito Santo. Ora, quale idea possiamo noi trarre da questo insegnamento? Uno, che non tutti siamo ripieni di Spirito Santo, altrimenti Paolo non lo direbbe. E che non tutti siamo continuamente ripieni dello Spirito Santo, perché il verbo originale dà l'idea di un presente genundio, continuo: siate costantemente ripieni. Nessuno di noi è costantemente ripieno. Abbiamo bisogno dell'opera dello Spirito Santo costantemente. Impariamo a cercare lo Spirito di Dio ardentemente, perché se noi non lo ricerchiamo, c'è un'altra lezione di Primo Tessalonicesi 5:19 che dice quello che noi possiamo al contrario fare quando noi magari non lo invitiamo. Dice: non spegnete lo Spirito. Un'altra traduzione dice: non rattristate. Siete mai stati tristi? C'è qualcosa che vi ha colpito, vi ha portato tristezza nel cuore? Lo Spirito Santo è una persona, non è la forza attiva di Dio, anche se è una persona potente, onnipotente. Noi crediamo, come la parola di Dio ci insegna, nella persona del... No, non siate convinti. Nella persona del... Nella persona del... Nella persona dello... Sono 3D, vero? Quanti D ci sono qui? Quante persone ci sono qui? 10 e lode. È così che lo Spirito Santo ci insegna e ci rivela nella parola di Dio. Allora, non spegnete, non rattristate, piuttosto cercate lo Spirito Santo. Lo vogliamo cercare stamattina? Eh? Ancora è presto. Possiamo dargli anche un bicchiere d'acqua, dai. Spirito Santo, dammi un bicchiere d'acqua stamattina. Quanti di voi lo volete chiedere ardentemente? Inchinate i vostri capi.